1914,
vai il mio...
14, vai?
Va, sì.
E come se va, siamo anche sul rosso, sicché forse c'è qualcosa che non va.
Chi lo sa,
perché noi non abbiamo un feedback, e per cui niente, ci accontentiamo di vedere sto rosso brillare. Però ci piace il rosso.
Esatto, assolutamente. Ho tolto la parola di bocca.
Tutto sommato ce lo teniamo. E niente, direi che oggi, che è giovedì 23 marzo 2017.
Un po' in ritardo, abbiamo queste altalenanti ritardi, però non importa. Ci
è
siamo
primavera.
Sempre. Esatto.
È primavera, sono le 19:09. Non c'è ancora la fatidica ora della nostra trasmissione, 19:14, non
esatto,
ci siamo ancora, quindi
ancora.
Siamo ancora giusti.
Esatto, quindi dopo
allora,
siamo 19:15,
abbiamo 16. Passato l'equinozio, no, di primavera, per cui adesso basta, non c'è più giustizia per nessuno.
No.
L'unica giornata, no, una delle due giornate dell'anno in cui tot ore di luce equivalgono a tot ore di buio, cioè 12:12, basta. Adesso siamo nella luce, nel regno della luce.
Esatto, in questo momento noi siamo qua che trasmettiamo e continuiamo a narrare le storie con i nostri vari ospiti.
Sfruttando l'energia elettrica della sede che ci ospita.
Assolutamente, comunque logicamente l'addizione di 12:12 non si ferma. Noi parliamo sempre di quei ragazzi in trincea.
Trasmetteremo anche al buio.
Esatto.
Trasmetteremo anche in trincea.
Con generatore a pedali, in qualche maniera ce la
facciamo. Se ci fosse un wifi... Noi siamo.
Ma adesso pensiamo che è marzo, quindi forse il tempo, anche ormai verso un aprile, diciamo, che appunto si sta tramontando un desiderio primaverile, e quindi anche succede il fatto chiaramente che iniziano ad abbassarsi le trincee, nel senso che la neve man mano che si scioglie iniziano.
Li annega tutti?
No, non li annega, ma crea quel delizioso pantano e tutto quanto, e purtroppo scopre ciò che la neve ha coperto durante l'inverno, cioè tutte le salme di tanti commilitoni, tanti ragazzi che gridano proprio giustizia.
Detto dire salme, dire veramente qualcosa di molto, come si dice, politically correct. diciamo che era una distesa di cadaveri, pezzi,
sì,
soprattutto,
esatto,
di cadaveri,
sì, infatti,
putrefatti.
Esatto, è lo spettacolo che specialmente...
magari anche perché poi, essendo morti come con anche scoppi, eccetera, eccetera...
Sì, sono dilaniati.
Non tutti, appunto, cioè non solo membra intere, ma anche... a ossa scoperte.
Beh,
per
effettivamente
cui c'è...
adesso dato che
no, voglio dire, guarda, è un film dell'horror, uno si deve immaginare, cioè, perché magari a parte che una distesa di cadaveri non è mai piacevole, però un conto è vedere l'obitorio,
un conto è capire che fino a magari a poco, a un mese prima, era uno che camminava con te, che parlava con te, che divideva quello scarso cibo, scarso lancio con te. Tu sei stato più fortunato, lui ha avuto più sfortuna.
Ma infatti, guarda, ci stavo pensando, no, a quante quante cose fa fare la paura, no? Perché tutti noi cresciamo, se non a favole, a miti, anche nell'ambiente più... più umile, più degradato, c'è sempre quel tal parente che ha fatto cose meravigliose,
sì,
piuttosto
tipo
che
ti imbavolava la piccola panifferaia,
sì, cioè, ma qualunque cosa, anche veramente in ambienti deprivati hai sempre, magari anche l'eroe negativo, cioè quel tuo zio che sa fregare tutti, ha fatto un sacco di soldi, piuttosto che quello il nostro vicino che è un figo, cioè c'è sempre un modello, anche nel negativo, che ti viene consegnato, no? E che tu speri in qualche modo di imitare.
Infatti, invece, purtroppo per loro...
E invece, Lucky, a me pare che l'unica cosa che accomuna tutti sia il nostro sbagliare, il nostro essere, la nostra miseria, no? E le nostre paure. Quante cose facciamo per paura, non perché vogliamo diventare gli eroi del prossimo secolo, no, che poi del prossimo secolo magari anche no, cioè anche di questo, voglio dire, quante cose facciamo per paura. Allora, abbiamo visto dei disertori per paura, però non abbiamo considerato a sufficienza, perché li chiamiamo eroi, quindi è difficile vedere questo lato, quanto anche chi ha combattuto l'abbia fatto per paura, in tanti casi.
Difatti,
e non è solo la paura del nemico.
Era la paura di chi gli stava dietro.
La paura di chi ti sta dietro, la paura di chi è a casa, cosa diranno mai se. Quante paranoie,
esatto,
ci facciamo tutt'oggi.
Sappiamo che c'era l'albo dei disertori, l'albo
e
del
perché
disertore.
Oggi, se perdi il lavoro, se non hai più per pagarti il mutuo, se non hai, cioè non sei nell'albo, no, i cattivi pagatori, cioè anche oggi sei minacciato da mille modi che ti inducono a fare in un modo piuttosto che in un altro, e quello che fai non è quello che faresti se ti sentissi libero, ma è quello che fai perché ti senti spaventato. E se non ti sei accorto che sei spaventato, a volte lo mascheriamo come sono riusciti a fregare sti ragazzi qui col dovere, ma è mio dovere,
verso la patria,
è il tuo dovere, sì.
Difatti basta leggere le motivazioni delle medaglie al valore, con scritto un fuggido esempio di abnegazione alla patria, cadeva colpito, trafitto, ucciso da scheggia nemica dopo aver guidato all'assalto, quindi tutte le storie che a fine è solo uno che, poveretto, ha veramente, magari ci ha creduto in quello che faceva, ma dopo forse...
Ma anche no!
Anche no.
Ma anche no, non lo sai. E anche se ci ha creduto, a cosa ha creduto? Perché poi anche quello che noi crediamo...
È un dilemma, questo è proprio un dilemma.
Abbiamo sentito, probabilmente grazie a Lusso ne sentiremo, che la Brigata Sassari, quando andava all'attacco, era avanti Sardegna. E quindi forse scrivere sotto i soldati caduti della Sassari che sono morti per la patria, vabbè, perché in cuor loro ogni sardo scrive patria Sardegna, per cui può andare anche quello, però voglio dire, noi non sappiamo, cioè, anche questa è una cattiveria, è una violenza, è una forzatura, infatti è stato lo strumento soprattutto fascista, quello di dare un'unica cornice a tutti sti morti e a tutte queste storie, perché noi non le sappiamo in realtà le vere motivazioni di ciascuno, le vere storie di ciascuno. Ringraziamo Salsa, ringraziamo Lusso, ringraziamo chi abbiamo già fatto,
Mortis,
però che ci dà qua, che ci consegna un pezzo di verità.
Difatti, appunto, io penso magari ai caduti di quelle famigerate doline dove le marmitte picchiavano in pieno. Quelli di sicuro non sono, a parte magari tante volte nemmeno resi conto di morire, anche la paura è stata fortissima, perché comunque quando iniziavano a cadere questi dannati fondi di magazzino, come li chiamavano loro, tu sei in mezzo alla dolina, era che magari preghi, speriamo non cada qua, ma quando cadeva era una strage. Quindi loro magari si trovavano già impauriti, una cosa o un'altra, ecco là si saranno domandati ma perché sono morti in quella maniera, cioè non hanno nemmeno avuto il tempo di rendersi conto cosa gli stava accadendo attorno, avevano appena entrati magari di incalzo, quindi non ancora avviati alla prima linea, venivano messi in queste buche, diciamo queste doline, perché le caverne a disposizione erano pochissime, quindi dovevano essere messi in questi avvallamenti del terreno che erano sì defilati al tiro, per carità, però gli austriaci in questo caso sapevano bene dove erano, quindi sovente ci picchiavano dentro. Quello che era barbarico proprio era che queste doline continuavano a mettercene, cioè non è che dicevano magari li teniamo piuttosto sparsi sul terreno, uno di qua, uno di là, che non tutti quanti concentrati su un buco. Immagina gli austriaci che capivano l'idiozia, l'inettitudine dei comandi italiani, che continuavano a picchiare dentro queste doline, perché vabbè, cioè una volta l'hai individuata, ne individui una, due, tre, dopo chiaramente che ci picchi dentro. Difatti i soldati italiani avevano anche questo calvario, di essere messi sempre dentro a queste dannate buche.
Sì, no, è ubbidire a degli ordini idioti deve essere veramente umiliante.
Sì, appunto, perché anche questi qua poveri cristi arrivavano al fronte, si trovavano in questa buca, e forse anche adesso chiaramente noi non potremmo vederlo, ma penso che all'epoca, appena entrati dentro questa dolina, che difatti purtroppo qualche triste ricordo di quella della marmitta che aveva picchiato precedentemente, c'era sparso un po' dappertutto sicuramente, quindi già loro avevano
già un'idea, fregatura, ecco. Ma tu pensa, quelli erano ordini, vabbè, là poi è una situazione di guerra, è esplicito il tutto, no? Anche se ora che ti rendi conto ordini deficienti,
proprio perché difatti mi sovviene la storia di un ufficiale che durante un bombardamento che aveva intravisto il punto di collisione delle granate avversarie che colpiva il fianco della montagna, ha visto che lì esplodevano, ha avuto l'idea, forse in quel momento veramente che i soldati pensavano ma questo è scellerato, li ha fatti spargere, proprio li ha messi uno di qua uno di là in mezzo a un campo allo scoperto. I soldati hanno detto sembra strano che una persona del genere abbia dato un ordine così, però dopo col senno di poi hanno capito il perché. L'ufficiale era stato cosciente, veramente aveva sfidato la sorte, ma perché si era accorto di un particolare, quindi si era accorto che la terra dei campi era molto paltano, quindi era molle.
Sì, era molle,
quindi aveva intuito che le granate picchiando nel terreno 90% non esplodevano, perché la spoletta non riusciva ad avere la spinta meccanica di esplodere. Quindi i soldati si sono trovati allo scoperto, ma a un certo punto hanno sentito cadere gli ordigni, sentivano il sibilo, chiaramente quel maledetto sibilo che li accompagnerà e li ha accompagnati dopo per tutta la vita, perché è tornato. Sono accorti che le granate picchiavano nel campo senza esplodere. Quindi l'ufficiale,
quello che sembrava uno, ma è quella la fregatura di qualunque struttura verticistica, perché che allora i militari, e quindi arriviamo anche alla polizia, tutte ste forze abbiano bisogno di una struttura a vertice, è fuori da ogni dubbio, è l'unica che ti permette la velocità di azione, avendo uomini che non, uomini, donne, insomma elementi che anche non conoscendosi tra loro riescano ad agire in modo coordinato, eccetera. E lì l'ubbidienza è purtroppo una virtù, nel senso che
esatto,
ti salva la vita l'eseguire
questo,
l'ordine,
esatto,
senza
questo
pensare.
Questo ufficiale,
no?
Però evidentemente voleva bene i suoi uomini, perché quando ha fatto una manovra così azzardata, che sembrava una manovra, dire quasi una manovra suicida, invece dopo i soldati si sono resi conto che la sua idea era stata
Lì sì, cioè tu ubbidisci, dopodiché speri che quello che ti ha dato l'ordine.
Infatti, dopo di questo episodio, i soldati dissero: avevamo avuto paura che qualche granata ci picchiasse in pieno addosso. Non era più la paura di sentire queste granate esplodere, no. Avevano paura che ne cascasse addosso una proprio, cioè li colpisse in pieno, ma col peso, diciamo, del
col proiettile. Col peso, esatto. Che già sufficiente.
E alcuni si trovavano di fianco a questo tubo lucente, dicevano che sfrigolava per l'acqua del pantano, però non esplodeva perché la spoletta non riceveva la forza sufficiente per esplodere. E si resero conto che tutte quelle che picchiavano sul costone esplodevano. Quindi tutti quanti quei fanti di quella brigata, era la Casale, mi sembra, questo si parla del fronte greco-albanese durante la seconda guerra mondiale, dovettero veramente un cielo a testa a quell'ufficiale, a questo ufficiale che aveva avuto questa idea per salvarli.
Ecco, però ritorniamo a quello che abbiamo scoperto già ancora nei primi mesi di 1914, il caso, la fortuna, cioè il culo in questo caso di avere appunto un ufficiale con un minimo di giudizio.
Assolutamente, e difatti anche perché la fortuna tante volte ha accompagnato il soldato, perché chiaramente, come abbiamo sentito,
sai
anche...
cosa, Lucky? Io credo che in un periodo di crisi come questo inizino in tanti a pensare che la vita sia governata tanto dalla fortuna, no? Perché finché tutto va bene, ci sono tanti soldi per tutti, insomma è tutto più
è quello
determinabile, e sì, c'è la sfortuna, c'è
ma
la fortuna.
C'è anche chi però dice attenzione, perché questa è una cosa che vi viene data a discrezione, quindi state bene attenti, che non è, è solo uno specchietto per la lode, perché quando al momento decidono di chiudere i rubinetti inizia la tragedia.
Esatto, e le persone si trovano completamente spiazzate in questo momento. La crisi sta veramente mietendo un sacco di vittime, però perché non vogliamo cogliere l'aspetto positivo? Se tu ci pensi, in guerra, ok, devi ubbidire ai generali, agli ufficiali, eccetera, e il senso di questa ubbidienza, dell'autorità, del vertice, della piramide, no? di sociale, in quel caso dell'esercito, lo capisci. Ma tu pensa, nell'epoca in cui abbiamo vissuto noi, no? Dove noi non ubbidiamo in maniera cosciente, ma a livello inconscio facciamo quello che ci hanno insegnato che è giusto fare, che conviene fare, che è convenzione fare. Poi, quello che ci dice la pubblicità, cioè gente interessata a venderti il proprio prodotto, anche se fa pubblicità ingannevole, cioè non ti dice esattamente di cosa è fatto, bla bla. Cioè, altro che generali senza giudizio. Cioè, qua sei nelle mani di uno che ti vuole fregare, no?
Assolutamente. Boh. Un po' come
ci deve guadagnare su. Esatto. Eppure, quanti abbiamo a livello anche inconscio il desiderio di prendere cose che ci vengono dalla pubblicità, magari non
propinate,
ce ne rendiamo, sì,
propinate proprio.
Non ce ne rendiamo nemmeno conto. Allora, non è esplicita, però una certa piramide in cui al vertice ci stanno non necessariamente persone capaci, umane, giudizievoli, ma facile dei mezzi criminali che vogliono fregare tutti il meglio possibile. E tu sotto che ubbidisci e fai quello che ti viene detto, anche se non ti viene detto esplicitamente, anche se non ce l'hai il carabiniere che ti spara se non fai, allora forse la crisi ci aiuta a scoperchiare un po' la grande trappola, no? In cui siamo finiti, che ci mette un sacco di paure che probabilmente non avremmo se non fosse questa la situazione.
Infatti pensiamo appunto a soldati che in qualche maniera riuscivano a svangarla. Difatti mi sovviene il film La Grande Guerra, dove il soldato Iacovazio Oreste e il suo militone riuscivano sempre in qualche maniera a trovare la scappatoia anche di fatti la
ma
scena.
Ma dici che ce la faremo a fare il Cineforum quest'anno?
Ma un film riusciremo a fare.
Ce la facciamo,
e
signora?
Un film lo cacciamo.
Perché se no guarda Galacchi che te lo faccio recitare.
No.
Prendiamo delle trasmissioni per recitare.
Un film lo facciamo. Almeno uno, secondo me la Grande Guerra merita di essere visto.
Mm-hmm. Stavi
perché
dicendo infatti.
Comunque appunto, cioè loro in ogni caso trovano sempre il metodo di svangarla anche quando riescono a scappare, riescono a farsi comandare di corvea ai magazzini giù per riprendere i paletti, il reticolato, mentre stanno per ripartire e intravedono l'offensiva austro-ungarica, ipotetica chiaramente, in un film diciamo, sì, che vedono che le loro postazioni sono solo un bagliore unico di esplosioni, che ciò corrisponde tante volte alla realtà. Sì. Allora mancano i paletti, allora l'ufficiale ha detto anche i paletti, dicono quindi dobbiamo aspettare i paletti, perché talmente tanta era la paura di tornare là sopra, di partire, a parte che anche forse ai tempi con i mezzi che c'erano forse sarebbero arrivati, che anche già era finita lo stesso, però per tutta la notte loro sono stati imboscati. Sono tornati al mattino e appunto la scena, che tra l'altro viene anche accompagnata proprio dal Tapum, vedono in giro solamente morte e distruzione e i pochi superstiti che della loro compagnia, del loro plotone, che vagano dispersi, perché sappiamo, abbiamo sentito anche andare a Marche cosa provocava un bombardamento tambureggiante, quel fuoco, sì, tambureggiante. Possiamo immaginare quando picchiava in pieno l'artiglieria austro-ungarica, che non difettava di buoni pezzi, e tu eri là dentro sta trincea che quando ti andava bene.
Ma tu pensa anche il forte rumore, anche solo, ti stordisce, perdi l'orientamento, perdi il senso di tutto. E quelle sono paure, tra virgolette, ragionevoli. Però se ci pensi, noi siamo bombardati da un sacco di paure che non...
Il problema è esattamente il bombardamento che subiamo, è, tra l'altro, a parte, comunque, come dici ben tu, uno stato, un vertice, quindi che ci incute terrore su ogni cosa, perché devi stare attento a correre per la strada, perché ci sono i T-Red, ci sono gli autovelo, c'è il telelaser, c'è sto cazzo.
Anche là, se ci pensi,
è un bombardamento di altra natura.
Ma non solo, la deformazione della realtà, no? Cioè, se tu sei su una... Ecco, poniamo sto esempio, sull'automobile. Dio buono, tu dovresti fare attenzione, quindi magari in aree urbane non andare veloce, eccetera, eccetera, ma non per la multa, non per altro, è perché dici, cazzo, in città magari ti viene fuori il bambino, il cagnoletto, la mamma, la vecchina che inciampa, cioè...
Lo studente è scazzone.
Sì, no, l'altro con le cuffiette, cioè... oppure quello che ha in bici o in moto che prende uno svarione, ti cade davanti.
Sì,
cioè,
purtroppo, quello purtroppo è una cosa...
Ma voglio dire, tu vai non perché... Guarda te che se vai a tot velocità ti do la multa. Ma vaffanculo, non è quello, e non è quello il modo di porre la questione. Cioè, vacci attento, perché veramente ogni tanto viene da dire l'automobilista è un pezzo della macchina, no? Non è un essere umano, perché nel momento in cui sale dimentica che è un essere umano come tutti gli altri, che quindi quelli
e
fuori da quella...
si cammina verso quell'enorme scatola di sardine.
Per cui l'idea è... cioè, stiamo attenti l'uno all'altro, no? Non è perché ti do la multa, perché ti do qua. Sì. Stiamo attenti, c'è la strada in mezzo ai campi, non c'è un tubo, hai una bella visuale, ma vai, cazzo te ne frega se c'è un limite a 40, 70,
purtroppo,
ma vaffanculo, tanto al massimo finisci nel
il
campo.
Problema,
no?
Che ho visto anch'io nelle strade di campagna, in alcune strade hanno iniziato anche là a minare, diciamo, proprio in vero senso.
Ma sì,
a uno,
perché,
uno veramente.
Poi perché ti dicono, cazzo, poi quando arrivano in prossimità dei paesi non è che rallentano, presa bella velocità, vanno e allora ti metto il dosso, ti metto
vabbè,
questo,
allora
ti metto quello. Ma no, ma vaffanculo, anche lì, cioè, però... è proprio una percezione di base, cioè, tu vedi un abitato, sai che c'è il rischio di persone che non puoi beccare il volo se vai a una certa velocità.
Addirittura...
rallenti.
Sì, difatti è perché...
Non vedi più niente, è tutto libero e rivai veloce. Cioè, non c'è bisogno del cartello, della multa, eccetera, c'è bisogno di un minimo di rispetto reciproco.
Di coscienza.
E mettere paura alle persone.
Però purtroppo è quello che fanno, anche perché il terrore
ma
diventa...
costante, su tutto.
Difatti i cartelli che ormai ti segnalano attenzione, T-Red, attenzione controllo elettronico, attenzione di qua, veramente sta diventando un incubo. Anche solo il terrore che hai, perché è un po', diciamo, come se fosse un bombardamento e devi stare attento dove cade il colpo, come abbiamo sentito.
Sì, ma ti addestrano a fare il furbo, hai capito? A svangarla, cazzo, mi hanno buttato qua in trincea, devo trovare il modo di tornare vivo giù in tutti i modi possibili e immaginabili, capito? Non, cioè, è lì che mi fa difetto la grande propaganda. Io non ci credo più che questi abbiano creduto, ma certo qualcuno ci ha creduto, ma nella massa qualcuno
no,
sì.
No, secondo me
ma
nella massa
proprio,
però tanti cercavano.
È proprio cioè tu hai la paura perché cazzo lo Stato dice che è appena costituito e già significa che ti sei dimenticato che l'abbiamo costituito noi sulle barricate, per cui vaffanculo se lo Stato mi dice una roba che non mi torna. No, però vabbè, lo Stato mi dice di andare, quindi cazzo ci devo andare. Perfetto, cerco di cavarmela. E ti addestri subito a essere furbo, non a...
Sì, è come appunto dici tu, è come
solidale.
Il classico giochetto, tanto per vedere se i cecchini austriaci erano allerta, il classico giochetto della scatola di carne infilata sul bastone o sulla punta della baionetta. E l'austriaco ti faceva il giochetto tanto per farti capire che era là. Però anche per loro che l'austriaco gli tirasse vuol dire che dovevano stare accorti, perché vuol dire che che avevano voglia di sparare.
E questo io dico, che secondo me le guerre, soprattutto queste due guerre mondiali che sono state davvero anomale rispetto alle guerre che c'erano state prima, soprattutto per noi europei, e ci insegnano a vedere un pezzo della realtà che nell'ordinario non riusciamo a vedere. Ma se ci mettiamo un attimo i paragoni, il fatto che siamo nello stesso identico loop, cioè la macchina che ci ha portato in guerra è la stessa macchina da cui non siamo scesi, su cui siamo ora, è la stessa macchina che ci ha fatto fare il periodo tra le due guerre, la seconda guerra mondiale, e poi da lì tutte le guerre diffuse che sono avvenute nel mondo grazie anche al nostro apporto con la NATO, eccetera.
NATO per uccidere.
Adesso la situazione è particolare, cioè questa crisi in realtà non è solo economica, e non la dobbiamo solo a Trump, quella della propaganda, della politica, della geopolitica, come si dice. Abbiamo una situazione che è abbastanza inedita. Ad esempio, parlando di NATO, vabbè che dopo abbiamo le tambare che probabilmente ci daranno, non so se questa settimana ci sono, sai? Mi sembra che ci hanno detto di no l'altra volta.
Non ho idea, proverò a mandare un messaggio
mentre. No, mi sa di no. Comunque vabbè, e se non ci fossero sarà la settimana prossima, ma di sicuro è da esplorare un attimo sta situazione, perché odierna, contemporanea, perché effettivamente qua ci sono i grandi alleati che stanno un ciccinin litigando tra loro. La crisi con la Turchia non è esattamente una passeggiata, perché la Turchia è nella NATO e la NATO attualmente, sebbene abbia vissuto un po' di scossoni negli ultimi anni, c'è da dire che una cosa del genere...
Sono in carenza di soldi anche la NATO?
Non lo so di soldi, però di sicuro di interessi, c'è un conflitto di interessi dentro la NATO.
Che si sono trovati anche resistenze più forti di quelle che
credevamo. Ma al di là, io penso che al di là di tutto qua ci sono dei messaggi a livello planetario poco rassicuranti, perché la NATO non è una cosa bella.
Mai stata,
anche ringraziamo, se ce l'hanno.
Ringraziamo quella maledetta gobba.
No, ce l'hanno fatta passare, anche lì quanto la propaganda agisce senza che noi ce ne accorgiamo, cioè ce l'hanno fatta passare con una roba wow, in realtà un'alleanza di guerra non è mai wow, e soprattutto quando è imposta a basi militari, a territori.
D'altronde è come
sottratti.
Dicevo ad alcuni che continuavano a blatterare, io ho detto ricordate state zitti, abbiamo perso la guerra, ti cucchi la NATO.
Non solo, quindi cioè se, proprio per quello abbiamo territorio e sovranità sottratte, perché pezzi li abbiamo dovuti cedere al vincitore. E qua sembra che gli interessi non siano più gli stessi tra tutti gli alleati, e ci ritroviamo di nuovo come noi siamo parte dell'Europa e del Mediterraneo a livello geografico, è indipendente dalle alleanze militari questo assetto, e abbiamo di nuovo i turchi che ci soffiano addosso incazzati. La cosa non è divertente, poi soprattutto visto il numero di turchi che abbiamo anche in Europa,
in Germania,
soprattutto in Germania, il numero di curdi e di, quindi degli irrisolti che abbiamo anche noi, che adesso iniziano a pesare. E questo però anche lì non c'è una percezione chiara di quello che succede. Siamo
la Turchia
presi...
è su un punto strategico, è armata fortemente.
Sì, ma le persone, Lucky, ti pare che stiano cogliendo il momento? Allora, l'unica cosa che li preoccupa, anche lì, tipo Bagnoli, no? L'unica cosa che preoccupa sti qui è l'isola dei famosi e oddio il brutto nero che mi violenta, no? Ma Dio canaglia, ma 2000 persone buttate in un posto recintati come
modello
animali.
Modello ghetto di Versailles.
Non ti ricordano nulla, visto che abbiamo fatto la seconda guerra mondiale dalla parte di quelli che hanno sterminato milioni di persone, richiudendoli tanto per cominciare in campi fatti così. Cioè, tu vedi una roba del genere.
È una cosa che stavo guardando, appunto, che la prossima volta che troverò i personaggi di Starisma, gli chiederò che magari però mi illuminino sul discorso pedemontana.
Sì, perché, tra l'altro.
Perché comunque volevo chiedergli se effettivamente non è la solita propaganda che ci propinano, perché gli ho detto, cioè, d'altronde abbiamo seminato vento, raccogliamo la tempesta, e poi è tutto quanto un discorso, come mi diceva uno, anche un operatore che diceva, cioè, noi stiamo cercando di tamponare quello che il capitale e merdacce varie hanno creato.
Però allora ti dico di più, visto che abbiamo fatto due post sulla Brigata Sassari, sempre in attesa di Lussu, ma dobbiamo ancora finire di sentire la narrazione di Salsa, ma avendola dedicata alla Brigata Sassari, anche l'ultimo post, c'è questo aver regalato il cimitero sopra Asiago alla Sardegna. Allora a me è venuto in mente, ma porca miseria, ma allora ci sono pezzi d'Europa che appartengono all'Asia, all'Africa.
Beh, li abbiamo donati anche agli inglesi.
È quello. Beh, agli inglesi. Beh, sono questi extraeuropei. Però appunto.
Però ci sono.
Di extraeuropei.
Anzi, è da vedere anche, tra l'altro, il colmo di tutto, vedere come è tenuto il cimitero, i vari cimiteri britannici di guerra che sono qua. Sono tenuti in maniera impeccabile. Vedi, quello italiano è sempre per buona costanza di volontari che ne hanno ristrutturati alcuni, hanno cercato di pulirli, li tengono puliti, perché altrimenti quei poveri ragazzi si troverebbero, a parte che gli inglesi hanno tutto il loro culto, perché comunque da noi è stato dato in massa.
Vabbè, ma a me fa arrabbiare, tipo qui abbiamo il monumento ai caduti, ad esempio, sull'argine, no? Vicino al parco dei bambini, per cui...
Ma quando tu parli quello di caduti in Russia?
Quello della Russia.
Sì, esatto, che fa veramente obbrobrioso.
A parte l'obbrobrioso, quello che mi fa rabbia è che la targa che è messa come dedica consegna quel luogo alle mamme che passando di lì vogliano prendersi cura di questo monumento ai caduti. Lucky, è chiuso! Io come cazzo faccio a entrare a prendermi cura di sta roba? Sì, devo andare al comitato delle mura, bla bla bla, comune, bla bla bla. Non serve rompere il cazzo, basta che glielo dici,
difatti, quello,
ti aprono, sì. Sono anche contenti. Però il problema è questo, non c'è una cultura aperta, una cultura di che, perché se tu lo tieni aperto, quella targa non è una targa, diventa una roba viva. perché pian pianino, se tu ci vedi persone entrare dentro, pulire, mettere fiori,
basta anche un vasetto, organizzare, un fioretto, qualcosa,
organizzare la lettura di una poesia, magari un Garetti, piuttosto che qualcuno della seconda guerra mondiale che abbia avuto a che fare con la Russia, e ce ne sono, e troveremo, però la memoria resistente è ieri sera, per cui
però ti dico, appunto, è proprio questo, cioè, vedere questi cimiteri,
sì, ma è per forza, perché c'è, non c'è nessuna
l'hanno
cura,
voluta proprio cancellare,
sì, non devi ricordartelo, perché se vai a curare le tombe, il monumento ai caduti, te lo ricordi in ogni momento che tu sei quello che ha perso, che la condizione magari che stai vivendo viene da una sconfitta, e non c'entra un cazzo che gli americani sono buoni e che questi sono buoni e che noi siamo brava gente e tutte ste puttanate qui, c'entra col fatto che intanto hanno fregato un sacco di persone, generazioni di persone che probabilmente avevano in mente tutta un'altra cosa, che magari le loro paure le avrebbero rivoltate contro i potenti e non contro i poveracci come loro, e sai, potrebbe far male avere presente che è una gran fregatura e che tu hai a che fare poi con monumenti di pietra invece con persone
di
carne e ossa,
ma veramente,
no?
Se noi pensiamo, per esempio, penso che tanti l'avranno visto, dato che comunque giustamente parliamo sempre di quello che ci propinano, pensiamo all'immagine iniziale del film Salvate il soldato Ryan, dove si intravede questo cimitero di guerra anglo-americano, comunque alleato, cioè, e sono migliaia.
Ma lo sappiamo ancora per quanto? Attenzione!
Comunque sono migliaia, non sono mica 2, 3, 20, 30, 40, no. Sono migliaia, e l'erba sembra proprio tirata con un pareggiatore del meccanico, cioè proprio veramente. Quello inglese, dei vari cimiteri inglesi dell'altopiano, sono sempre ben puliti, aperti, perché il cancelletto è aperto, tu entri dentro e fortunatamente ho visto che la gente entra dentro con riverenza, non entrano dentro sguaiati o roba, hanno un attimo di, perché hanno di rimpettaio quello italiano.
Al cimitero di solito ci vanno più tranquilli, sono i monumenti quelli che secondo me richiamano più menefreghismo, più indifferenza o addirittura atti di vandalismo.
È il discorso, no, ma fortunatamente l'hanno dico. Anzi, tra l'altro, ho notato una cosa che ho dopo beccata in settimana, anche a casa mi arrivano gli opuscoli dell'Associazione Nazionale Alpini, mio padre è alpino, e c'è un alpino qua del Padovano che ha scoperto la targa di Ruffini, quello artigliere già da me citato come uno dei tanti purtroppo tristi esempi di soldati che hanno pagato in subordinazione tutte le cagate varie che dicevo, che l'infame di Graziani, ha scoperto questa targa e si è informato sulla storia di questo ragazzo che sta diventando, che è già il terzo, comunque terzo libro, comunque edizione, che trovo che riporta la storia di questo artigliere marchigiano. Sembra che un piccolo processo di giustizia, perché la parte di Graziani viene sempre più considerata come un personaggio di merda, che chiaramente non possono scriverlo, però sta iniziando questo artigliere, purtroppo, che ha perso la vita per una cosa che lui sicuramente non voleva fare, si trovava lontano da casa sua, che non voleva esserci sicuramente, ha avuto la sfortuna di avere un momento di pausa come noi, magari adesso ci fumiamo la cicca, questo stava gustando il suo toscano, che chissà dirà quando ne vedrò un altro, oppure quando mi troverò in zona di guerra sarà ben difficile, è stato sfigato perché gli è passato di fronte proprio quell'infame di calibro, che non so che cazzo ci facesse per il mio paese, però c'era purtroppo, e perse, e purtroppo per i Ruffini fu fatale questo infortunio.
Questo incontro.
Comunque tanti stanno iniziando a rivalutare la storia di questo artigliere marchigiano, era di Castelfidardo, come un simbolo, uno dei tanti simboli della grande guerra, una delle pagine tragiche, comunque stanno rivalutando la persona di essere umano del soldato.
Ma allora, questo processo l'abbiamo visto succedere già a 1914, nei primi mesi, e ce ne siamo accorti che con il centenario stavano in effetti parallelamente alla nostra